Alleluia. Dio è buono. È bella la presenza di Dio. È Lui che convince le nostre vite, è Lui che convince i nostri cuori. È Lui e nessun altro. Alleluia. È Lui che parla, è Lui che ministra. È Lui che convince ed è Lui che fa l'opera nello Spirito Santo. Accomodatevi per favore e leggiamo insieme. Grazie ad Andrea, grazie a Veronica. E sentivo molto forte questa parte della scrittura che dice in Luca 12 al versetto 48, la parte finale di questo versetto, Luca 12, 48, che dice: a chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto. E a chiunque è stato affidato molto più, sarà richiesto. A tutti quanti noi piace ricevere tanto dal Signore, vero? A tutti quanti noi. Tutti quanti noi siamo contenti quando il Signore ci parla, quando il Signore si rivela, quando Lui dà delle, quando Lui ci porta nelle sue profondità. Però è anche vero guardare, è importante comprendere l'altro aspetto. Luca 12, 48, la seconda parte dice: a chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto. E a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Quindi la domanda è: vuoi la bicicletta? Perché c'è una responsabilità nel molto che noi desideriamo. C'è una grande responsabilità nel molto che noi vogliamo nella nostra vita. Perché a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. E a chi molto è stato affidato, molto sarà domandato. La domanda è se lo desideriamo. Ed è chiaro che ognuno di noi dovrà rispondere, deve rispondere in maniera personale al Signore. Non c'è dubbio. Però questo è l'altro lato della medaglia. Molti vogliono. Ale, puoi chiudere la porta per fuori, Alessandro? Corallo, puoi chiudere la porta per fuori. Molti vogliono, ma non vogliono quella responsabilità di quel molto che vogliono. E la responsabilità è una cosa importante ed è fondamentale. In Luca 12, sempre, al versetto 32, guardate cosa dice Gesù. Dice: non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Parliamo di pani e pesci. È piaciuto al Padre vostro di darvi il regno. E a chi molto è stato dato, molto sarà domandato, a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Colossesi capitolo 1, il versetto 13 dice così: poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati dove? Nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. È una responsabilità essere nel regno ed è una responsabilità essere redenti. Noi abbiamo la responsabilità di testimoniare al mondo della potenza di questa redenzione. Noi abbiamo la responsabilità di testimoniare al mondo la profondità e la potenza e la grandezza di questo regno. È stato molto bello quello che Nancy diceva ieri, quello che aveva ricevuto. Gesù ha detto agli apostoli, ai suoi discepoli: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete
testimoni.
Non apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. Molti vogliono una posizione, mentre Gesù vuole la testimonianza, essere i suoi testimoni. È una responsabilità, c'è poco da fare. E quando noi comprendiamo da dove veniamo e dove siamo oggi, non dove stiamo andando, semplicemente. La Bibbia dice che Dio non ci farà entrare nel regno. La Bibbia dice che quando hai creduto in Gesù tu sei entrato nel regno. Questo sconvolge il nostro concetto del chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, che non ha niente a che fare con la Chiesa. Perché se tu hai creduto in Gesù, tu sei nei luoghi celesti con Cristo. Non sembrate convinti, ma è così. Okay? Guardate in Efesini al capitolo 2, versetto 4, è scritto: Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Noi siamo già nel regno e siamo già nei luoghi celesti. E questa è una bella notizia, sì o no? Non so per voi, ma per me è una gran bella notizia. Ma guardate il versetto successivo, che è ancora più straordinario, perché non è fine a se stesso quello che è successo nella nostra vita. Il versetto 7 dice: per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia. Cioè, lui ti ha messo in una posizione di privilegio per mostrare agli altri che se lui l'ha fatto con te, lo può fare con chiunque. Quindi noi non siamo in una posizione di privilegio per sentirci dei VIP, ma siamo nella casa del Padre a tenere aperta la porta, chiamando le persone, come dire: c'è posto nella casa del Padre. Noi siamo stati riscattati dalla potestà delle tenebre e siamo stati trasportati. Tu non devi andare in cielo, tu sei nel regno. Lo ripeto, noi non dobbiamo andare in cielo, noi siamo già nel regno. Ed è un concetto per noi importante da comprendere, perché se tu sai chi sei e tu sai dove sei, tu sai ciò che puoi fare anche. Non siamo quei disgraziati che aspettano malapena riuscire, pochi lo sa, ad essere salvati. No, noi siamo già nel regno, siamo re e sacerdoti. Comprendiamo che quando Gesù, quando noi crediamo in Gesù, noi prendiamo la nostra posizione. Quando il figlio prodigo ritorna a casa, ha già una posizione, noi siamo tornati a casa, noi siamo nel regno, noi abbiamo una posizione davanti al Padre nostro celeste. Fate un po' di valeriana di continuo. E quando noi sappiamo chi siamo, la nostra vita cambia. E voglio parlare con voi molto brevemente, non voglio stancarvi. Matteo al capitolo 6 voglio parlarvi della preghiera, perché la nostra preghiera cambia in base alla rivelazione che noi abbiamo di chi siamo. La nostra preghiera, il nostro modo di pregare, le parole che usiamo cambiano nel momento in cui noi abbiamo veramente la rivelazione di chi siamo. Guardate quello che stiamo per leggere, perché è scioccante, perché lo conosciamo e in maniera particolare, sistematicamente, noi facciamo esattamente l'opposto di quello che Gesù ci ha insegnato. Matteo 6, versetto 5. E tu quando preghi non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle piazze e negli angoli delle piazze per essere visti o sentiti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Avete mai ascoltato quelle preghiere di persone che vogliono pregare per fare le predicazioni? Siccome non possono predicare, predicano mentre pregano. Signore, perché tu hai detto, perché tu mi hai rivelato, perché tu sei venuto in sogno e mi hai detto, Signore, e racconto la loro vita mentre pregano, perché vogliono che gli altri sappiano quello che Dio sta facendo nella loro vita. Siccome non hanno l'autorità del microfono, usano l'autorità della preghiera, perché in un modo o in un altro si fanno sentire. E Gesù dice, ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. Guardate che Gesù non usa parole a caso, Gesù usa, sapete che statisticamente quando noi preghiamo, su 10 volte che chiamiamo Dio, una sola volta lo chiamiamo Padre. Lo chiamiamo sempre Dio, Signore, Dio, Signore, Re, Maestro, Eterno, Creatore, Salvatore, Redentore, Liberatore, Guaritore, Tore, Tore, Tore. E una volta su 10 lo chiamiamo Padre, e una su 1000 lo chiamiamo Papà. Mentre Gesù ha detto, quando pregate, dite, abbiamo la rivelazione a chi stiamo pregando, le nostre preghiere, le nostre parole cambiano, il nostro modo di approcciare Dio. Mio padre oggi parlava del accostarsi con fiducia a cosa? Al trono della grazia. Perché al trono della grazia tu non incontri il re, al trono della grazia tu incontri il papà. Prega il Padre tuo nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa. Come? Come dà la ricompensa al Padre? Pubblicamente. Vedete, quando noi crediamo in Dio semplicemente, nel Signore, noi crediamo anche che la riprensione sarà pubblica. Che quando Dio ti deve riprendere, lo fa pubblicamente. Che quando Dio deve bastonarti lo farà pubblicamente, e che Dio userà qualche disgrazia per far vedere a tutti che tu hai sbagliato con lui. Gesù ha detto che il Padre ciò che fa pubblicamente è soltanto quello di onorarti e di onorarti con la risposta alle tue preghiere, ma quando ha da dirti qualcosa lo fa sempre in maniera privata. Perché Dio ci tiene all'onore dei suoi figli, perché i suoi figli rappresentano lui. E Dio non svergogna i suoi figli in pubblico. Dio onora, perché è il Padre. E il Padre onora i suoi figli in pubblico. Amen. Alleluia. Quando lui ha da correggere la tua vita o da dirti qualcosa di personale, non manderà un profeta dagli Stati Uniti per fare il tuo nome davanti a 1000 persone. Perché lui ti ama e lui vuole onorarti. E il Padre ciò che fa pubblicamente è onorare i suoi figli. Lui onora la sposa del suo figlio Gesù. È come se il padre dello sposo, del futuro sposo, andasse a svergognare pubblicamente la futura nuora. Che succede? Versetto 7, questo è bellissimo. Ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani. perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Cioè, essi pensano di essere esauditi perché sono logorroici. Hanno un fiume di parole, un fiume di parole. E Gesù dice, non siate dunque come loro. Qualcosa assistiamo a volte nelle nostre comunità? Fiumi di parole, dette in preghiera. C'è una canzone che aveva fiumi di parole. Che non hanno né testa né piedi, non hanno nessun significato. E la cosa più sconvolgente, sapete qual è? Che con queste preghiere lunghissime noi pensiamo di dimostrare agli altri che abbiamo fede. Mentre esattamente l'opposto, le preghiere lunghe dimostrano solo incredulità. Più lunga sarà la tua preghiera, più incredulità stai dimostrando. Perché? Perché quando tu preghi il Padre, tu sai che Lui ti ascolta. E se tu sai che papà ti ascolta, tu non ripeterai le stesse cose mille volte. Viene mio figlio e mi dice, papà, ho bisogno di un paio di scarpe. Vabbè, più tardi usciamo e le compriamo. Dopo 5 minuti, papà, ho bisogno di un paio di scarpe. Vabbè, più tardi usciamo e le compriamo. Dopo 5 minuti, papà, ho bisogno di un paio di scarpe. Sì, ho capito. Più tardi usciamo e le compriamo. Dopo 5 minuti, papà, ho bisogno di un paio di scarpe. E io rispondo, no, la so pure da testa. Comprendete che il problema fondamentale è che quando noi continuiamo a chiedere, a chiedere e a chiedere, è solo ed esclusivamente per un motivo: più fede avrai, più corte e più brevi saranno le tue preghiere. Quanti sono d'accordo con Gesù? Non con me, con Gesù. Perché? Perché più lunghe saranno le nostre preghiere, più parole diciamo, il problema è che abbiamo noi bisogno di un fiume di parole per autoconvincerci. E sapete qual è il problema? Seguitemi in questo ragionamento. Molto spesso pensiamo che la fede sia autoconvincimento. Quanti di noi, a me è successo, a quanti di voi è successo di leggere delle promesse di Dio e dire ci devo credere, devo avere fede, pastore prega per me finché io abbia la fede, devo avere fede, imponimi le mani, ho bisogno di fede, padre dammi la fede, ma se chiedo la fede perché non ho la fede, di chiedere la fede, allora come faccio a chiedere la fede se non ho la fede, e come faccio a chiedere per fede la fede se non ho la fede per chiedere la fede? E noi pensiamo che la fede sia autoconvincimento, mentre il problema fondamentale è che noi conosciamo il Padre. Perché quando noi conosciamo il Padre, la fede smette di essere autoconvinzione e diventa semplicemente un riposo nella sua persona. Io non mi fido di mio padre per quello che mi dice. Io ho fiducia in mio padre perché lo conosco. Parlo del mio padre carnale, Giuliano. Io non ho fiducia in mio padre perché credo nella sua parola. Io ho fiducia in mio padre perché conosco lui.
Amen.
Molti conoscono la scrittura, ma non conoscono chi ci sta dietro. E noi non abbiamo fede perché abbiamo imparato a memoria la Bibbia. Noi abbiamo fede non come autoconvincimento, ma perché conosciamo lui. Un amico mio si è trasferito a Gerusalemme anni fa, si è sposato con una ragazza giudea e lui ha iniziato un corso di ebraico. Il corso di ebraico veniva fatto da un rabbino e l'unico testo che loro usano per... No, era un buon cellulare. L'unico testo, l'unico testo che si usa in Israele e che usano i rabbini per insegnare l'ebraico, sapete qual è? Il Pentateuco. Avete mai riflettuto in realtà che l'ebraico, che il primo libro scritto in ebraico è la Genesi? Che è una lingua data da Dio stesso. Se andiamo a studiare l'ebraico, nessuno sa quando è nato l'ebraico. Comunque, l'ebraico praticamente viene insegnato attraverso la Torah, quindi attraverso la Genesi, l'Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, perché là c'è tutta la grammatica. E la prima cosa che disse il rabbino a questi studenti che venivano da diverse parti del mondo fu questa frase. Disse: vorrei dire a tutti quanti che noi giudei del popolo di Dio non abbiamo fede in Dio. Silenzio. Tutti si guardavano per dire: chi sta dicendo? E lui disse, riprendendo la parola: noi non abbiamo fede in Dio, noi lo conosciamo. Perché il concetto di avere fede in Dio appartiene ai pagani, che hanno bisogno di convertirsi e avere fede in Dio. Lui disse: noi siamo il suo popolo, noi lo conosciamo. Quando tu ti fermi a riflettere su questo principio, ti sconvolge completamente. Vieni qua, vieni insieme, io il bimbo. Questo bimbo che coscienza ha in questo momento di chi è, di chi è suo padre, di chi è sua madre, di che cosa farà da grande? Che coscienza ha? Nessuno. Lui non ha fiducia perché capisce quello che la madre e il padre dice. Lui è letteralmente abbandonato tra le braccia della madre e tra le braccia del padre. Ecco perché Gesù dice: se voi non diventate come piccoli fanciulli, voi non potrete sperimentare le benedizioni, la grandezza del regno di Dio. Perché l'unico vero modo per crescere e diventare piccoli, dove tu smetti di avere fede e cominci a fidarti. Se tu conosci tuo padre, le tue preghiere si accorceranno, perché Gesù ha detto: non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. E se voi andate a studiare la vita di preghiera di Gesù, vi renderete conto che quando lui pregava per le cose, le sue preghiere erano veloci, veloci, veloci. Ma quando stava e spendeva ore, era semplicemente per stare e parlare con il Padre. Perché Giovanni 5 dice: no, grazie. Diceva: io non faccio nulla se prima non lo vedo fare al Padre mio. Allora il tempo che lui spendeva in preghiera era semplicemente per stare con il Padre, parlare con il Padre e discutere dei progetti che c'erano per l'umanità. Certo.
ma dico, lui in preghiera vedeva, cioè il padre gli mostrava attraverso le immagini quello che doveva fare, oppure ci parlava direttamente? Cioè io vedo fare, cioè faceva il padre le cose che poi Gesù faceva dopo.
Il concetto ebraico del vedere ha a che fare, siccome la lingua ebraica è totalmente diversa dalla nostra, e la lingua ebraica è una lingua visiva, cioè attraverso le parole vengono date le immagini. Questo fa parte della cultura ebraica ed è qualcosa che noi non comprendiamo, perché non fa parte della cultura nostra, perché noi veniamo dalla cultura greca. Ma quando il padre parla, il padre mostra attraverso le parole delle immagini. Nella preghiera, poi questo chiaramente è una cosa personale che ognuno di noi poi va a sperimentare, come ti parla Dio? Dio parla a te in un modo, magari non parla a me nello stesso modo, ma il concetto fondamentale è questo. Quando si va a chiedere qualcosa, Gesù ha detto non usate le cose, non siate lunghi. La preghiera serve per stare con il Padre, per ringraziarlo, per adorarlo, per onorarlo e soprattutto per farvi vedere, farvi mostrare quello che Lui ha preparato per voi. Quindi quando noi parliamo di preghiere lunghe, noi abbiamo sempre in mente il fatto che noi stiamo lì a chiedere e a chiedere e a chiedere, facciamo una veglia di preghiera, ma che dobbiamo fare? Preghiamo, ma per cosa? Preghiamo per il risveglio e stiamo lì ore e ore e ore a chiedere tutti la stessa cosa. Questa è follia, perché Dio non risponde sulla base della quantità delle persone che prendono, ma sulla base della fede delle persone che prendono. Quante volte abbiamo, se c'è stato un problema, abbiamo chiesto preghiera a più persone possibile? Una malattia, un incidente, una tragedia, la prima cosa che abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a mandare 1000 messaggi, pregate, 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 facciamo gli appelli su Facebook, no? Pregate, mandate, fate girare questa richiesta di preghiera. Perché? Perché nella nostra mente carnale, greca, noi pensiamo che più persone pregano, più convincono Dio a rispondere. È vero o no? Perché? Perché in un modo o l'altro, perché l'unione fa la forza, perché se siamo di più, Dio si convince. Gesù ha detto invece, se due di voi si accordano per domandare cosa? Qualunque cosa. Vedete come Gesù sconvolge totalmente, e noi sappiamo le cose, ma facciamo esattamente il contrario. Perché? Perché invece di andare avanti per rivelazione, andiamo avanti per tradizione. Perché tutti fanno così e quindi ci sembra male interrompere il ciclo. Ma noi non siamo chiamati a fare quello che gli altri fanno, noi siamo chiamati a fare quello che Gesù dice. Di fronte ad una resurrezione dei morti, quanto bisogna pregare? Se hai un mal di testa preghi 2 secondi, se hai una risurrezione dei morti stai tutta la notte a pregare, oppure stai per 3 giorni a pregare, perché fino al 4° giorno hai tempo. A forse è basso il mal di testa. Quello è il concetto che voglio esprimere. Guardate Gesù quanto prega di fronte alla tomba di Lazzaro. Guardate le parole che usa, andiamo a leggere Giovanni capitolo 11. Guardate le parole che Gesù usa davanti alla tomba di Lazzaro. Lui non ha pregato per risuscitare Lazzaro. Lui non ha pregato. Perché? Perché lui sapeva che sarebbe successo. Perché il Padre gliel'aveva mostrato. Gesù non ha risuscitato tutti i morti del suo tempo. Nel ministero quello che noi leggiamo si è suscitato solo 3 morti. Però guardate le parole che usa, il versetto 40. Gesù le disse, non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio? Ed essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzato in alto gli occhi, potete cronometrare? Disse, Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno affinché credano che tu mi hai mandato. Quanto ha pregato? 10, 15 secondi, che importanza ha? Ma guardate le parole che usa. Padre, io ti ringrazio che... Io ti ringrazio che tu mi hai esaudito. Non che mi esaudisci. Io ti ringrazio che mi hai esaudito. E io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre. Ma guardate qua la motivazione della preghiera. Ho detto questo affinché la folla che sta attorno creda che tu mi hai mandato.
Quindi ha aumentato la preghiera per la folla. Non orava ancora di me.
No, Gesù non ha fatto preghiere, perché l'unico modo come risolto Lazzaro è: Lazzaro, esci fuori. Finito. Vedete, più abbiamo fede, più le nostre preghiere stanno lì. C'è Andrea che ha dolore, ha problemi, e noi stiamo là. E non mi sembra un atto spirituale. Ah, Signore! Interviene, stiamo lì. Perché Signore tu lo sai? Perché lo sai? Perché lo sai? Signore, fagli crescere i capelli. Signore, tu lo sai? Signore, non può andare avanti così. Signore, avrà freddo d'inverno, eccetera. E noi siamo là e pensiamo di essere noi spirituali, e il fratello magari si sente anche lui più, sì, urla, uccisa, urla, sì. Comprendete? Noi andiamo avanti per sensazioni invece di andare avanti per convinzioni. Noi andiamo avanti per sempre. L'hai sentita la presenza? Sì, ho sentito il fuoco, guarda, ma mi si sono abbricciate tutte le carni, i peli mi si sono abbrizzati così quando tu hai pregato per me. Ma stai meglio? Non lo so, però ho sentito la presenza. Come non lo so? Perché a noi piace sentire. Quando il fratello ha pregato ho sentito tutto un calore, ma è cambiato qualcosa, guarda, non lo so ancora, però ho sentito il calore. E noi vogliamo andare avanti per sensazioni invece di andare avanti per convinzione. Quando noi preghiamo 3 ore è perché non siamo convinti. C'è poco da fare. Questa è l'unica verità. Se noi stiamo lì a chiedere sempre la stessa cosa e a utilizzare inutili ripetizioni, è perché non ci crediamo e usiamo, ascoltate questa, usiamo la preghiera per convincere noi stessi. È vero, Stefano?
C'è l'esempio che facevi tu sulla, quando aveva quella che va il padre, bussa, no, di quell'atenato.
Certo. Allora ci arriviamo. Quando parla dell'amico inopportuno, importuni, che chiede i pani, oppure della vedova, no? Quando dice di pregare in maniera incessante. Quello di cui stiamo parlando ora, chiaramente, è la preghiera nostra, personale, per le cose nostre. Quando invece dobbiamo intercedere per altri, è un'altra cosa completamente. Quindi il nostro rapporto con il Padre per quanto riguarda la nostra vita personale è un conto. Quando noi invece dobbiamo intercedere per altri è un'altra cosa, perché non abbiamo a che fare con la nostra fede, abbiamo a che fare con la fede di altri e con i bisogni di altri. Quindi là dovremmo entrare nell'insegnamento dell'intercessione, che chiaramente è un altro soggetto, ma semplicemente per entrarci così velocemente. La parola intercessione significa letteralmente mettersi in mezzo. Che intercedere significa mettersi in mezzo tra. E a noi è stato insegnato da sempre che quando tu intercedi, e so che questo magari vi sorprende un pochettino, quante volte ci è stato insegnato di dover pregare per la salvezza delle persone? Eh? Vero? Ok. Sapete che non è scritto da nessuna parte? Sapete che nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, non è scritto da nessuna parte di pregare per la salvezza delle persone? Intercessione per tutti i santi. È un contesto particolare, ma quando parla dell'intercessione non ha a che fare con la salvezza. No, qual è il concetto fondamentale che si deve, per il quale dobbiamo, stiamo dicendo questo? Tu non chiedi a Dio qualcosa che Lui ha già fatto. Perché noi pensiamo che intercedere significa stare in mezzo tra le persone e Dio. E usiamo l'intercessione per cercare di convincere Dio. Comprendete qual è il problema fondamentale? Usiamo la preghiera per cercare di convincere Dio o per convincere noi stessi. Come fai a chiedere a Dio di salvare qualcuno? Come possiamo pensare di avere la presunzione di convincere Dio? In pratica noi siamo più buoni di Dio e stiamo cercando di convincere Dio che non vuole ascoltarci, come dire, ti preghiamo, ti supplichiamo, salvalo! E Dio dice, non lo so se oggi mi va. Oggi mi sono svegliato, non mi viene storto, non lo so. Quanti siete che pregate? Da solo, non ho almeno 1000 devono essere, perché se no non accetto preghiere di intercessione per la salvezza se non vengono almeno da 1000 persone. E voglio che facciate digiuni e veglie di preghiera. Vi rendete conto che noi abbiamo manipolato le cose su qualcosa che non è scritto da nessuna parte? Quante volte abbiamo chiesto a Dio di guarire le persone? Eh? Quante volte? Non troverete un versetto che ti dice di pregare Dio per la guarigione di qualcuno. Uno, non lo troverai. Perché? Molto semplice, tu non puoi convincerti. Il concetto è che l'intercessione non serve per convincere Dio, perché noi non convinciamo Dio, è Dio che sta cercando di convincere noi. Gesù ha detto, quando verrà lo Spirito Santo, Egli vi convincerà. Perché non dobbiamo chiedere a Dio la salvezza delle persone? Perché 2000 anni fa già Dio ha salvato ogni persona. Significa dire a Dio, dai, manda Gesù un'altra volta. Perché la salvezza è in Cristo, sì o no? La salvezza è sulla base di quello che Gesù ha fatto sulla croce. Tutto è compiuto. Faccio un altro esempio. Quanti di noi abbiamo chiesto a Dio di lavarci con il suo sangue dopo che abbiamo peccato? Trovate un versetto per fuori nella Bibbia dove è scritto che dobbiamo chiedere il sangue di Gesù. Non lo troverete, non esiste. Sono insegnamenti e tradizioni della Chiesa evangelica che non abbiamo mai avuto il coraggio di andare a confutare. Perché? Perché tu non puoi chiedere a Dio di perdonare i tuoi peccati. Perché Lui lo ha già fatto. È la nostra coscienza che ha bisogno di essere lavata e purificata. Ma addirittura in Ebrei è scritto che il suo sangue purifica anche la nostra coscienza dal peccato. Dove è scritto nella Bibbia che quando pecchiamo dobbiamo invocare il sangue di Gesù sopra la nostra vita? Vai sopra. Ecco, stavo proprio arrivando a questo. Quando parlo proprio dell'intercessione, di che cosa si tratta. Sono argomenti importanti, sono argomenti fondamentali, e noi ci rendiamo conto che la nostra fede è fondata su delle tradizioni che in molti casi sono bugie, cose che non sono scritte da nessuna parte, che ci hanno insegnato per anni, che noi abbiamo accettato come vere, ma che non sono scritte, e abbiamo creato delle dottrine, dei modi di credere che non sono scritti da nessuna parte. Vi faccio un esempio: vi ricordate quando Gesù in Matteo 9 dice la Bibbia che vide le folle e le vide come pecore disperse senza pastore? Si gira verso i suoi discepoli e cosa dice? La famosa frase: la messe è veramente grande e gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che salvi le persone. Vabbè, questo per qualcuno può essere una rivelazione. Gesù sta dicendo: la messe è grande, gli operai sono pochi, pregate. Per cosa? Pregate che siano salvati. No? Pregate il Signore della messe che spinga operai. Qual è il problema della raccolta? Gli operai. Non la raccolta. L'unica volta che Gesù ti dice di pregare non è per la salvezza delle persone, e dice: prega affinché il Signore possa scomodare qualcuno da una sedia e andare a predicare il Vangelo alle persone. Perché il problema non è la raccolta, il problema è la mancanza di operai. Perché? Perché la messe è pronta. Vi ricordate in Giovanni 4? Gesù con la Samaritana? Cosa disse Gesù? Alzate gli occhi e guardate come le campagne sono già bianche per la mietitura. E Gesù ha detto: io vi mando a mietere e voi entrate nella fatica di altri. Gesù non ha mai detto che il problema era la raccolta, ma ha sempre detto che il problema era in coloro che raccoglievano. Quindi quando intercediamo e quindi ci mettiamo in mezzo, noi abbiamo sempre creduto che ci dovevamo mettere in mezzo tra il popolo e Dio, e quindi convincere Dio di salvare il popolo. Mentre l'Apostolo Paolo dice esattamente l'opposto. Dice: se il nostro Vangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali il Dio di questo secolo, il diavolo, acceca le menti. E quindi cos'è la nostra intercessione? Non è metterci in mezzo tra Dio e le persone che devono essere raggiunte, ma è metterci in mezzo tra le persone e colui che vuole impedire alle persone di arrivare a Cristo. Sì, ma è un concetto sbagliato, perché Cristo è stato di intercessione tra noi e Dio, ma dopo il suo sacrificio non c'è più questo tipo di intermediazione, perché la Bibbia dice: Dio vuole che tutti siano salvati. Come fai a chiedere a Dio di salvare qualcuno se Dio ti sta dicendo: l'ho fatto, l'ho fatto, il problema non sono io, il problema è che tu non stai facendo il tuo lavoro, perché le persone non comprendono il Vangelo, perché il diavolo sta cercando le menti. E quindi se tu non vai a combattere con il vero nemico, e Dio dice: il nemico non sono io. Noi combattiamo con Dio e pensiamo di convincere Dio, ma non è Dio il nemico. Comprendete che vuoi che qualcuno sia salvato? Smettila di chiedere a Dio di farlo. Perché? Perché? Secondo Corinzi 5,19, questo è uno dei tanti versetti, guardate, secondo Corinzi 5,19, poiché Dio ha già riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Sapete che significa? Che il mondo è già salvato ed è già perdonato, ma non lo sa. E il nostro compito non è chiedere a Dio di fare qualcosa che ha già fatto, ma è andare a dire alle persone che sono in questo carcere con la porta aperta e dire: andiamo nella casa del Padre, usciamo dalla potestà delle tenebre ed entriamo nel regno. Araldi sono coloro che proclamano la notizia. L'araldo è uno che proclama ad alta voce la notizia, era quello che andava in giro per conto del re, proclamando e dichiarando i proclami del re a tutti i villaggi. Gli araldi erano questi, quello che facevano, leggevano con la carta, con il decreto del re e dichiaravano a gran voce. Il problema non è la raccolta. Il problema sono i raccoglitori. E quando noi smettiamo di leggere la Bibbia in maniera evangelica e cominciamo a leggerla in maniera senza filtri, io voglio incoraggiarvi a leggere la Bibbia, il Nuovo Testamento in maniera particolare, senza filtri, senza dire: ah, questa cosa la so. No, non la sai, non la sai, te lo garantisco, non la sai. Non le sappiamo le cose, abbiamo sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Avevo sentito dire determinate cose, ed ecco perché è importante accostarsi con semplicità, semplicità. Paolo in Romani 9 dice: io prego per la salvezza di Israele, no? Fa questa preghiera. E usa delle espressioni che a volte noi non comprendiamo, come per dire: io sono il primo dei peccatori. E proprio lui è quello proprio che insegna sulla giustificazione per fede. Ha delle espressioni motivate proprio dall'anima. Ma subito dopo lui cosa dice? Qualcuno il capitolo dopo parla di Israele. Israele sarà salvato. Che lo vogliamo o non dipende da noi. Israele sarà salvato, punto. Che io intercedo, che io prego, che io... Israele sarà salvato, punto. Quindi quello che lui stava esprimendo era un dolore momentaneo, perché Israele aveva rinnegato Cristo e aveva rinunciato alla salvezza. Lui dice: grazie al fatto che loro hanno rinunciato alla salvezza, il Vangelo è arrivato ai gentili. E quando ci sarà l'adempimento dei tempi, la chiusura, il Vangelo ritornerà ad Israele e Israele sarà salvato. Quindi non dipende dalla nostra intercessione. Lui stava esprimendo il suo stato d'animo nei confronti del suo popolo e della sua terra, che gli vedeva lontani da Dio, non riusciva a capacitarsi come un popolo con le leggi, con i comandamenti, con la rivelazione. Avesse rigettato il Messia. E quindi non, quando noi sappiamo chi siamo, quando noi sappiamo quello che abbiamo, quando noi sappiamo qual è la nostra eredità, il nostro modo di pregare cambia. Noi facciamo molte preghiere che non sono scritte nella Bibbia, che non, nelle quali non ci viene detto di fare. Quanto riguarda la guarigione, quanto riguarda determinate cose, se voi andate a studiare il libro degli Atti degli Apostoli, non troverete mai preghiere del tipo: Padre, ti prego, nel nome di Gesù, stendi la tua mano e guarisci Francesco, perché tu lo sai che lui è un tuo figliolo, lui è fedele, lui viene in chiesa, lui è bravo, lui è bidduzzo, lui ha bisogno, lui è mischino, Signore, ti prego, eccetera, eccetera. Le nostre preghiere sono delle suppliche per convincere Dio a operare, e non ci rendiamo conto che per le lividure di Gesù noi siamo stati già guariti. E quando entriamo nella rivelazione che tutto è compiuto, significa che Dio non deve fare qualcosa oggi, ma tu devi semplicemente realizzare quello che lui ha già fatto e andartelo a prendere.
Signore, tu già, come questa l'hai scagliata, cioè come una freccia che ha avuto il suo compimento, è compiuto, l'hai portata alla croce. Noi ci crediamo, lo confessiamo, lo distruggiamo, andiamo adesso si distruggiamo, facciamo, ti dico, ma perché? Non vedi quel risultato.
Sì.
Poi passano 3 mesi, di nuovo, signori, ma non c'è mai, e non si vede, ora papà però una mia esperienza.
Sì, 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 sì.
Non vedi mai il risultato e alla fine ti stanchi, non lo so, ti abbandoni, come va.
Una delle però cose...
è come se tu hai la certezza di questa promessa che c'è, ma ti stai dicendo, signore, ma perché non la vedo io?
Allora, una delle cose, l'argomento della guarigione è un argomento sicuramente molto... Ah, era un bel telefono, che ci ha cascato 10 volte perché...
Dai, non
per l'argomento della guarigione è sempre un argomento molto ampio e a volte c'è il rischio di trattarlo anche con troppo semplicismo o a volte si rischia addirittura di usare degli esempi per fare sentire le persone o in colpa o poco vicini a Dio. L'argomento della guarigione è un argomento, ripeto, abbastanza ampio, che va visto chiaramente per la sua ampiezza. Una cosa secondo me che vediamo in Dio per la nostra vita, una cosa che crediamo in Dio per la guarigione di qualcun altro, ok? Tutto quello che Dio ha fatto lo dovete voi immaginare come una dispensa, ok? La dispensa dove c'è cibo o un frigorifero, mettiamolo in questa maniera. La domanda è: se tuo figlio venisse da te e ti chiedesse dell'acqua, mamma, mi dai dell'acqua? Chiederai. Se dopo 5 minuti viene e ti dice mamma, ma dai un po' d'acqua, tu gliela dai. Se questa richiesta è 20 volte, 30 volte, 50 volte al giorno, tu gli dici facciamo una cosa, lo vedi, quello è un frigorifero, tu manda bisogno, non c'ho bisogno che io te lo do, perché lì è già tutto pronto, io ti faccio trovare l'acqua pronta, tu quando hai sete ti senti. Il concetto della grazia e del tutto è compiuto è questo qua. Il nostro problema fondamentale, ripeto, è che noi veniamo da un retaggio cattolico, quindi da un retaggio della meritocrazia, quindi che tutto quello che tu devi prendere te lo devi meritare necessariamente. Quindi noi lottiamo continuamente con i nostri sensi di colpa, i nostri sensi di indegnità, la nostra incapacità a volte di fare le cose. E quindi c'è un processo di rinnovamento della mente. Molte delle cose noi non le realizziamo con Dio perché la nostra mente non ragiona per come dovrebbe ragionare e abbiamo sempre una tecnica, cerchiamo sempre di costruire un cammino per arrivare all'adempimento della promessa. Siamo noi che noi amiamo complicarci la vita, noi siamo così. Perché veniamo sicuramente da abbiamo un'eredità spirituale di un certo tipo, poi ci convertiamo e magari ci viene insegnato, ci viene detto determinate situazioni, che se non vai in chiesa, se non dai la decima, e se non sei sottomesso, e se non fai questo, e se non fai quell'altro, chiaramente Dio dà, poi Dio toglie, eccetera, eccetera. Quindi noi combattiamo continuamente con questa mancanza di franchezza che hanno invece i piccoli fanciulli. Cioè i tuoi figli in questo momento non gliene frega assolutamente niente della parola di Dio che si sta predicando, stanno giocando e si stanno divertendo. Perché? Sono bambini. Quando noi finiremo qua, loro sono i tuoi figli e tu ti prenderai cura di loro. Ok? Noi non abbiamo questa franchezza come figli. Perché noi pensiamo di dover essere perfetti per poter ricevere qualche cosa. E quando non la riceviamo ci chiediamo sempre, forse ho sbagliato in qualcosa, forse non sono perfetto in questo, forse ho sbagliato, non ho fatto tutte le cose secondo dei criteri. E questo è proprio quello che ci impedisce di godere della grazia di Dio. Un esempio fantastico. Entro tuo figlio e fa... mamma l'acqua, Hai un sogno. È così. Questa non è maleducazione, questa è franchezza. Perché? Perché? Perché loro sanno chi sono. Perché loro sanno chi siete voi per loro, e loro sanno chi appartengono. Ed è questo quello che a noi manca. Una franchezza spietata contro la religione. Che noi possiamo considerare maleducazione è che in molti casi noi abbiamo chiamato mancanza di timore dell'Eterno. Mancanza di timore dell'Eterno. E invece non era altro che un rapporto bello, intimo e personale con papà, del quale non bisogna rendere conto a nessuno se non a papà. E noi giudichiamo, ci lasciamo giudicare dagli altri in un modo o in un altro, perché vogliamo far parte di qualcuno, di qualcosa, perché vogliamo essere scatolati, perché vogliamo essere identificati, vogliamo che le persone ci possano associare a qualcuno o a qualcosa, e non ci rendiamo conto di quanto questo modo di pensare ci allontani dalla semplicità. Perché il problema nostro, fratelli cari, è che non siamo semplici come piccoli fanciulli. Io ho cominciato a ricevere miracoli e risposte meravigliose quando ho cominciato a smettere di credere come mi era stato insegnato. Come mi era stato insegnato. E in alcuni casi dove ho rischiato io stesso di dire ma sono quasi maleducato con Dio. No, no, non è Dio, è papà. Io ho smesso di chiamarlo Dio. Ho smesso di chiamarlo Signore. Lui è papà. Perché Gesù è venuto a parlarci di papà. E io voglio avere un rapporto con papà. Punto. Io so che lui mi ama. E io so che lui sa che io non sono perfetto. È un problema suo, non è un problema mio. È lui che mi ha voluto. Non sono io che ho voluto lui, è lui che ha voluto me. Cosa dire? Facevo l'orgoglio? No, chiaramente. Ma con tutte le mie debolezze, con tutte le mie cadute, io sono sempre suo figlio, punto e basta. Lui mi ama. E io voglio che lo Spirito Santo mi convinca giornalmente del suo amore. Io sono drogato del suo amore, della sua grazia. Dobbiamo farci le dosi ogni giorno. Non dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo, fratelli, quello che sentivo molto forte, e concludo con questo. Giovanni 16, versetto 8, Gesù ha detto, quando verrà lo Spirito Santo, egli vi convincerà. Noi non abbiamo abbastanza convinzione e non abbiamo abbastanza franchezza. Quando dici, inizia, quello è convinto. Il nostro stile di vita dimostra che non c'è una piena e assoluta convinzione. E se noi non vediamo certe cose, non è perché non siamo perfetti. Ma è un pochettino come il discorso di Giobbe. Dio vuole parlare con noi. Dio vuole rivelarsi nella nostra vita. E se questo momento di malattia o di penuria o di difficoltà ci porta ad arrabbiarci, finalmente a gettare le maschere, perché prima avevamo delle maschere e in un modo o in un altro oggi ne abbiamo altre, perché dobbiamo far vedere che le cose vanno bene, perché no, con Gesù tutto a posto, come tutto a posto, siamo chiedendo dei problemi, siamo chiedendo dei debiti, problemi a casa, problemi di famiglia, problemi di soldi, problemi d'acciacchi, dolori, stavo morendo. Allora la nostra vita è nuova con Cristo, ma abbiamo bisogno di una liberazione costante e continua, perché noi veniamo convinti continuamente da delle nozioni, dei messaggi che ci arrivano giornalmente e purtroppo anche dagli ambienti religiosi, che non siamo degni, che non siamo pronti, che non siamo capaci, che non siamo utili, che non siamo sempre, arriviamo in un posto riservato per i VIP, per i pastori, metto dietro, quindi a quello mi devi chiamare un certo, a quello devi... Allora c'è questo continuo messaggio che non sei mai al posto giusto. E quando parlo del fatto dello Spirito Santo, tu devi chiedere, devi pretendere, io voglio la tua convinzione. Voglio la convinzione, io non devo sforzare. Se io mi sforzo di avere fede, non è fede, è un rapporto costruito che non ha senso. E a me piace il mio amico Mirko Boiolo quando dice, io voglio diventare ateo all'Iddio della religione. Abbiamo bisogno in alcuni casi di azzerare certe cose. Voglio diventare ateo, cioè io non voglio più credere nell'Iddio della religione. Voglio essere formattato affinché Dio possa mettere i nuovi dati. Dall'inizio, riporta a zero, riportami a zero. Questo significa sviarmi? Non ha importanza, fatti riportare a zero. Diventa ateo nell'Iddio degli evangelici, nell'Iddio dei cattolici. Rinnegalo affinché tu possa credere solo ed esclusivamente nell'Abba Padre che Gesù ha presentato. Abbiamo bisogno di un azzeramento totale, perché noi siamo imbastarditi nella nostra mente, perché noi non facciamo altro che aggiungere nozioni, e quelli vecchi che facciamo li mettiamo di lato. No, la chietà te ne devi liberare, perché finché non ti liberi del vecchio non riuscirai a far lavorare bene ciò che è nuovo. È come se in un'otra vuoi tenere il vino vecchio e il vino nuovo. Si può fare, fratello? Ma poi l'otra vecchia per il vino vecchio. Dio non odia gli otri vecchi, ma gli otri vecchi hanno una loro storia, ma come si è dato? Il vino nuovo va messo in altri nuovi. Io ho detto a Dio, non voglio più credere come ho creduto fino ad oggi. Io voglio credere come Gesù vuole. Io voglio Lui. Io voglio la sua rivelazione. Io voglio credere come nel Padre, come Gesù ha insegnato. Grazie a Dio per quello che ho avuto, grazie a Dio per ciò che abbiamo ricevuto, ma non possiamo avere la mente intasata da cose che ci creano confusione, perché non andremo da nessuna parte, vivremo una vita religiosa. Allora, non so come concludere, onestamente non so come concludere. Quando pregate dite così, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta nel
cielo.
Quindi la volontà di Dio in questo momento nel cielo viene fatta, e Dio vuole che la sua volontà sia fatta qui sulla terra. Noi siamo stati creati dal cielo, noi siamo stati creati dalla terra, ed è nella terra qui che noi dobbiamo vedere il regno di Dio in manifestazione. È qui, è ora. Amen. Allora, e concludo con questo verso. Avevo detto che avevo concluso, sì. L'abbiamo già detto. Romani 5,17. Coloro molto di più, coloro che ricevono l'abbondanza, dillazione, l'abbondanza della grazia. La grazia è selvaggia. La grazia ti prende e ti rivolta come un calzino. C'è la mano di Dio che entra dentro di te e ti rivolta. È bellissima. Non la puoi controllare, non la puoi mettere in un libro. La grazia di Dio ti stravolge giorno dopo giorno, ti mette sotto sopra, perché ti fa vedere te stesso, quello che tu pensavi che fosse una cosa blasfema. Dopo un po' di tempo con la grazia di Dio lo vedi come la più grande conquista della tua vita. perché cambi la prospettiva, non la vedi da un punto di vista di servo, la vedi da un punto di vista di figlio.
Amen.
Come servo non puoi permetterti certe cose, come figlio puoi permetterti ogni cosa.
Amen.
Aspetta io.
Una volta feci un sogno e nel periodo in cui sono uscita dalla chiesa ho sognato che camminavo a piedi e che nessuno mi desse un passaggio. Alcuni avevano la macchina piena, alcuni avevano la macchina vuota, però passavano ma non, nessuno mi dava il passaggio. E fatto sta che io mi incamminai in questo mio cammino con i miei figli e davanti vedo un vecchietto con un cappello, era come un contadino. E mi fermò e mi disse: mettiti da questo lato, tutto dipende da come guardi le cose. E poi mi diede il salmo, quello che dice che la voce dell'Eterno è sulle acque, e mi svegliai. Dopo il giorno ho capito che la prospettiva in cui guardiamo le cose ci cambia.
Pensa se accostarti al trono di Dio come servo, tu non puoi vedere in faccia il tuo padrone, il re. I re, i servi, quando si accostano al trono devono stare a testa bassa, devono prostrarsi e non possono guardare in faccia il re. I figli entrano da dietro e saltano sulle gambe di papà. Il servo è lì prostrato, non ha neanche il diritto di alzare lo sguardo. Il figlio è lì sulle gambe di papà che gli tira la barba. Gli scombina i capelli, gli fa cadere la corona. I figli possono fare cose che i servi non potranno mai fare. È sempre una questione di prospettiva. Amen. Molto di più coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia, domani parleremo di questo, regneranno nella vita. Amen. Tu non regni semplicemente perché hai una posizione in Cristo, ma tu regni quando ti rendi conto di che posizione hai in Cristo. Perché non è automatico. Il figlio prodigo era il padrone di tutto e viveva con i porci. Avevano posizione, ma era lontano da casa. Quando sei a casa puoi regnare. Amen. Alleluia. Luciano, non guardare così, siamo profetizzo. Alleluia. Ah?
Senza finire.
E no, non c'è già poco. Alziamoci in piedi, dai. Gloria a Dio. Domani parleremo proprio della giustizia in maniera particolare, per concludere. Domani avremo la cena del Signore, ok? Domani mattina avremo la cena del Signore. Volevo farvi sapere anche, domani mattina faremo, prima dell'arcia faremo un'offerta, ok? Quindi come facciamo di solito nei nostri campeggi, quindi è giusto farvelo sapere, così non scappate, no?
Lo
sappiamo. Lo scappiamo. Prendi la mano alla persona accanto a te, dai, prendiamoci per mano. Di alla persona accanto a te: fai un favore a te e al mondo intero. Diglielo. Ti prego, ti supplico, regna. Diglielo: oh, se tu regnassi. Oh, se regnassimo veramente. Se imparassimo a regnare veramente. Non significa non avere problemi, comprendete, no? a sapere dominare le situazioni o sapere dominare anche le proprie emozioni nelle situazioni, in una malattia, in un'infermità, in un problema economico, un problema in casa, problemi con la società, problemi di qualunque genere. È lì che si vede la differenza, è lì che si vede che regni. Amen. Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore questa sera per come ti prendi cura di noi, per come parli alle nostre vite, per come ministri nei nostri cuori. Ed è per questo che noi ti ringraziamo, per come ti riveli e per come ti rivelerai ancora e ancora e ancora e ancora. Per questo ti diamo tutta la lode e tutta la gloria nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Questo, uno dei motivi per il quale noi non facciamo appelli molto spesso è proprio questo, perché molto spesso le persone quello che vogliono semplicemente è che qualcuno gli imponga le mani e che qualcuno preghi per lui, pensando che dopo quella preghiera le cose cambiano. Dio vuole insegnarci che le cose non cambiano se qualcuno prega per te. Dio vuole insegnarci che le cose cambiano quando noi iniziamo a credere. E quindi quando noi cominciamo a ricevere la giusta rivelazione di chi siamo in Cristo, e di conseguenza noi possiamo ricevere direttamente dal Padre nostro che è in cielo. Amen. Questo non significa che non preghiamo gli uni per gli altri, chiaramente, no? Però il concetto fondamentale è: devi dipendere da Lui. Dobbiamo imparare questo.